Il carico mentale delle madri in Italia è una questione di giustizia sociale che riflette le dinamiche di potere patriarcali radicate nella nostra società. Questo fardello invisibile, che grava quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, rappresenta una manifestazione tangibile dell'iniquità di genere e dell'oppressione sistemica, ma non solo. Nelle famiglie in cui la ripartizione equa del carico mentale non è possibile a causa di un padre che lavora troppe ore fuori casa, ad esempio, o che è costretto a dividersi in due lavori, la responsabilità è da ricondurre alle catene di una società lavorista. Io sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. Tornate un anno dopo a raccontare i caratteri di alcune maternità con le stesse persone che ci hanno accompagnato nella scorsa edizione. La scorsa edizione abbiamo raccontato le loro gravidanze, il loro parto e l'immediato postparto. Ma molto spesso, troppo spesso, si fa l'errore di credere che la madre non abbia più bisogno di supporto nella seconda fase della maternità, che è quella che di solito va dal primo anno in poi. Oggi siamo qui per capire cos'è successo dopo, proprio in quella fase. Il carico mentale si traduce in un'ulteriore forma di sfruttamento. Le madri sono costrette ad estreggiarsi tra le aspettative lavorative e familiari, portando il peso delle responsabilità quotidiane che spaziano dall'organizzazione della vita familiare alla gestione delle emergenze, dall'assistenza scolastica dei figli alla pianificazione di attività extrascolastiche. Questo squilibrio non è solo una questione di responsabilità individuale, come spesso le influencer del se vuoi puoi ci fanno credere, ma è il prodotto di un sistema che perpetua le ingiustizie attraverso norme culturali, politiche inadeguate e un mercato del lavoro che penalizza le madri. Ce lo siamo detti lo scorso anno e ce lo diciamo spesso. Le politiche di welfare in Italia, sebbene abbiano fatto dei passi avanti, non riescono ancora a sostenere efficacemente le madri, aggravando così il loro carico mentale. La mancanza di servizi di assistenza all'infanzia accessibili e di congedi parentali equi, insieme alla prevalenza di contratti di lavoro precari e part-time, sono solo alcuni esempi delle barriere strutturali che perpetuano questa ingiustizia. Il carico mentale io lo immagino come una piovra a più tentacoli che arraffa pezzi interni ed esterni delle nostre vite. Può arraffare pensieri, ricordi, la concentrazione, la calma. Può arraffare i legami, arrivando a comprometterli. Può accadere persino con il legame con i nostri bambini, quasi senza accorgercene. Ho rincontrato Greta e Donata, che lo scorso anno ci hanno raccontato delle loro esperienze di parto, e oggi voglio chiedere loro come si è sviluppata la loro maternità e se uno dei tentacoli della piovra si è effettivamente avvicinato al legame con i loro figli, anche solo per un istante. Ciao Greta, ciao Donata.
Ciao Francesca, che bello ritrovarci.
Ciao Francesca.
Grazie infinite per essere qui con noi anche quest'anno. Dunque, la testimonianza di Donata sarà particolarmente forte. Rappresenta una delle verità inedite del nostro tempo. Le voci delle madri possono essere scomode e farsi dunque veicolo di critica alle istituzioni, alla cultura delle aspettative e non solo. Oggi si parla tanto di carico mentale, che però assume connotati diversi per ciascuna di noi. Partirei proprio da Donata. Donata, cos'è per te il carico mentale?
Io definirei il carico mentale quella cosa per cui tu non riesci mai a stare nel tempo presente, perché sei assolutamente consapevole del fatto che nel momento in cui tu ti metti, che ne so, a giocare con tuo figlio, a fare delle cose con tuo figlio o a fare qualcos'altro per te stessa, ci sono veramente mille altre cose che tu stai lasciando alle spalle, mille altre cose che non ti stai occupando, mille altre cose che ti si accumulano alle spalle. E quindi nel momento in cui tu decidi di fare una cosa che non è parte di queste migliaia di cose, cioè ti rendi proprio conto che stai trascurando altre cose. E inoltre il carico mentale per me è una solitudine sconfinata, perché ti rendi conto che tu sei l'ultimo baluardo per tutte queste cose, per cui se tu non te ne prendi carico, queste cose si perdono ad un certo punto, cioè non c'è nessuno che ti viene ad aiutare, nessuno che ti viene a soccorrere, Faccio un esempio molto pratico. Il 1° luglio Giovanni, che è il mio figlio maggiore, doveva iniziare i centri estivi comunali e per n.000 motivi io non avevo neanche proprio guardato su internet cosa avremmo dovuto portare, cosa comportava questo inizio. E la sera prima si scopre che avremmo dovuto compilare e firmare un foglio, stampare tutte le nostre carte d'identità, sia mie che di mio marito, e portare anche le carte d'identità dei nonni nel caso in cui avessimo avuto delle persone delegate a ritirare Giovanni. Quindi è stato molto bello, alle 8 di sera ti metti davanti al computer, la stampante non funziona, inizi ad arrabbiarti che la stampante non funziona, non trovi i file, nel frattempo hai il figlio piccolo che vuole venire in braccio e piange perché è stanco, Giovanni che ti dice che bello, state giocando col computer, venga anch'io, e tu devi dire no, devi farti gli affari tuoi un attimo. Per cui è una roba per cui entri veramente in un vortice, no? E però alla fine arrivi lì e dici sì, però io me lo sono perso, ma perché nessuno mi ha detto domani inizia il centro estivo, c'è qualcosa da fare, domani c'è da fare questa cosa e qualcuno non se ne è preso in carico al posto mio? È come se non me ne occupo io, questa cosa non esistesse, no? Per gli altri, che poi alla fine l'altra persona è fondamentalmente mio marito. Per cui proprio il carico mentale è questa cosa per cui sei sola da una parte e consapevole del fatto che ogni pezzo del tuo tempo presente in realtà lo stai rubando a qualcos'altro, ed è una cosa che secondo me ti spezza anche un po' internamente.
Il carico mentale è quasi come se fosse legato a doppio filo a un'idea di performance, come giustamente anticipavi. È un po' come se il carico mentale a un certo punto diventa una sorta di parametro, no? Per misurare la performance materna, come se la performance materna si misurasse in base alla tua capacità di gestirlo, questo carico mentale. Ecco, in sintesi, se dovessimo riassumerlo in una frase, in un assunto, io sono una brava mamma se riesco a far quadrare tutto e a prevedere tutto, perché come giustamente raccontavi, nessuno viene a dirmi guarda domani c'è da fare questa cosa, quindi prepara le pratiche per affrontare questa cosa.
Sì, c'è molto quest'idea, no? Che bisogna raggiungere dei risultati e che le cose devono essere fatte in un modo molto determinato, dentro certi tempi, dentro certi limiti, e questa cosa mette in crisi costantemente, perché da una parte c'è la tua performance come madre del dire ok, io devo essere sempre sul pezzo, devo fare tutto. Dall'altra però ti rendi anche conto che questa performance si riversa poi su tuo figlio, perché nel momento in cui tu ti dici non solo tu devi essere sempre perfetta e sul pezzo, ma anche tuo figlio dovrebbe essere sempre perfetto e sul pezzo. Cioè tuo figlio dovrebbe fare determinate cose a una determinata età, essere in un certo modo e anche non essere in un certo modo. Adesso poi lo spiego qual è questo senso del non essere in un certo modo. E quindi a un certo punto inizi a pensare che c'è qualcosa di sbagliato sia in te e in tuo figlio, soprattutto in te, perché dici se io non riesco a gestire tutto e non riesco neanche a fare in modo che mio figlio sia perfetto, cioè quindi questa perfezione non ci sia. Per cui è un continuo entrare in crisi, perché, come dire, c'è sempre questo specchio del fatto che tu non sei perfetta, tuo figlio non è perfetto. E molto di questa cosa qui io la vedo all'interno, per esempio, di tutto quello che è il discorso di crescere maschi nuovi, no? Questa idea che c'è che bisogna crescere maschi diversi dal passato, diciamo, no? Diversi da quello che sono stati i loro padri, i loro nonni, diversi dalle generazioni precedenti. Però io dico, per esempio, mi sono resa conto in questi anni, guardando Giovanni crescere, no? Ci è una differenza sostanziale nel modo in cui i maschi sono maschi e le femmine sono femmine, nel modo in cui i maschi fanno i maschi tra di loro e le femmine fanno le femmine tra di loro. E secondo me se finché c'è un punto della società che accetta una femmina fuori dagli schemi della femminilità fino a un certo punto, il bambino che sta fuori dagli schemi della mascolinità è ancora adesso abbastanza soggetto a una serie di giudizi e di pregiudizi da parte del contesto che ha intorno. E quindi da una parte ti dici è vero, devi essere aperto, lasciarlo vivere così, dall'altra però anche ti dici proviamo a cambiarlo, proviamo a non farlo essere il tipico maschio. E quindi però è un continuo entrare in crisi tra quello che è lui, quello che vuoi tu, quello che la società ci spinge a fare in modo che sia. E per esempio, io intanto mi dico, sarebbe bello che mio figlio cioè riuscire a fare in modo che mio figlio sia un maschio un po' più attento alle esigenze della casa, alle mie esigenze, alle cose in cui io non ci arrivo, e quindi cerco di insegnargli determinate cose. Per esempio, alla mattina quando gli dico mettiti le scarpe, no? E lui mi dice, ma io le scarpe non lo so dove sono. Quando è evidente che lo sai dove sono, anche perché spesso e volentieri le ha messe a posto lui, non è vero, le ha lanciate nello sgabuzzino la sera prima, per cui in teoria dovrebbe sapere benissimo dove sono. E quindi ogni tanto su questa cosa qui finiamo veramente per avere degli scontri molto, molto brutti, perché mi rendo conto che ad un certo punto io perdo completamente la pazienza, mi arrabbio con lui, scatto con questa rabbia tremenda, perché mi sembra di avere a che fare a volte con suo padre quando non trova le cose, con suo padre quando neanche si fa delle domande. E mi ricordo una volta mia sorella, che mi ha visto interagire con mio figlio, mi ha detto: tu sei arrabbiata con tuo marito, ma riversi la rabbia che hai con lui su tuo figlio in realtà. E questa cosa è vera. Perché da una parte mi dà anche fastidio trovarmi di fronte appunto allo stereotipo del maschio, no? Di quello che appunto le cose neanche le cerca, le cose neanche proprio ci prova a farle, no? E quindi questa cosa ti frusta e dici, ok, ma io come faccio a fargli capire che questa cosa comunque è anche una sua responsabilità? Come fare? Poi appunto ti senti in colpa dopo che hai urlato, perché dici vorrei essere una madre più empatica, vorrei non perdere la pazienza, vorrei non urlare così tanto. E poi dopo, quando ti calmi, ti rendi conto che in realtà tu hai di fronte una serie di sovrastrutture sociali, anche del tempo presente, che ti vengono davanti e tu dici sì, ma io sto veramente combattendo contro un sacco di cose e questa cosa mi sta mandando ai pazzi. e appunto ti senti caricata di quest'altro peso sulle spalle. Un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare, questo è un esempio abbastanza pratico, delle amiche di mia madre che mi hanno detto una volta, no, quando mi lamentavo del fatto che Giovanni non volesse vestirsi da solo, mi ha detto ma è il tipico maschio che si vuol far servire e riverire, no? E io questa cosa mi ha proprio preso male, perché ho detto no, cioè, questa cosa non può esistere, cioè non può essere così. Quindi da una parte c'è molto questo stereotipo, no? E questa accettazione del fatto, anche soprattutto nelle vecchie generazioni, che in fondo il maschio poverino, no? Bisogna capirlo, bisogna aiutarlo, no? A fare le cose. E quindi anche tu ti trovi a dire no, spezziamo questa catena, spezziamo questa idea, questo pregiudizio tremendo per cui in fondo anche il maschio, se non è capace di fare niente, chi se ne frega, perché loro sono fatti così, no? Per cui ti trovi veramente a combattere contro tutto, dalle aspettative nuove, dell'idea di portare avanti una nuova generazione di maschi più empatici, più bravi, che siano migliori degli altri. Cioè questa idea che uno devi essere migliore, perfetto e diverso da quello che era prima, e dall'altra ancora le vecchie sovrastrutture che ti aggrediscono, come dire, e continuano a dirti ma no, ma devi capirli, i maschi sono fatti così, ma sono fatti in questo modo, ma sì, ma chi se ne frega se non è capace di vestirsi, ma sì, ma se non trova le scarpe, sai, ma è tipico, no? E tu dici, però non dovrebbe essere così, cioè non dovrebbe esserci questa cosa del dire ah, va bene che sia tipico, cioè da una parte le vecchie generazioni che ti dicono non cambierà mai niente, e dall'altra la spinta costante invece a cambiare, per cui sei proprio presa nel mezzo, è come se fossi schiacciata da questa cosa. Quindi in questo momento mi rendo conto che la prospettiva su mio figlio è molto cambiata, perché io lo vedo con questi occhi degli altri, quindi da una parte con l'aspettativa che sia migliore di quello che c'era prima e dall'altra con l'idea che in fondo poverini non cambieranno mai, e questa cosa mi spezza internamente, mi fa arrabbiare con lui, mi fa arrabbiare con me stessa, e mi rendo conto che mi fa arrabbiare anche con gli altri intorno, per cui sì, questa prospettiva ha cambiato il rapporto con mio figlio, e lo ha cambiato in peggio, molto in peggio, perché non riesco a capire cosa devo fare, questa cosa mi destabilizza, e a volte non riesco proprio a capire cosa devo fare con lui, cioè quanto lasciarlo libero, soprattutto di essere se stesso, se poi diventa il maschio tipico.
Mi viene in mente, ascoltandoti, un articolo che ho letto recentemente, parlava proprio del fatto che noi madri oggi disponiamo di un bel po' di strumenti quando si tratta di educare le figlie femmine. Ad oggi riusciamo a dare qualche tips in più alle figlie femmine per vivere un po' meglio per il poco che chiaramente dipende da loro. Ma in realtà il claim, lo slogan Educate Your Son, sacrosanto. Però come si fa? Non lo sappiamo. Come si fa? Nessuno ce lo dice. Chi ha detto che noi, solo in quanto donne, e quindi a quanto pare per una sorta di presunto determinismo biologico, siamo naturalmente volte all'educazione? Ecco, però chi ci dice che gli strumenti li abbiamo per crescere un figlio con prospettiva femminista? L'ansia che noi madri abbiamo di educare i nostri figli maschi con prospettiva femminista credo sia più che legittima, la vivo anche io tutti i giorni. Però forse dovremmo ricordarci, e lo dico anzitutto a me stessa, che in una società già così profondamente intrisa di performance, i nostri bambini hanno bisogno di crescere senza il peso delle aspettative. Come giustamente dicevi tu, lo lascio essere se stesso, gli permetto di essere se stesso e navigare nelle pieghe della sua identità, ma come faccio a indurlo a essere un maschio migliore? Questo credo rimarrà un dilemma che però già riuscire a mettere a terra in uno spazio collettivo come stiamo facendo oggi può effettivamente conferirci, se non uno strumento, quantomeno una sorta di aiuto. Le voci delle madri possono essere sconvenienti, dolorose. Quella che abbiamo ascoltato oggi da Donata lo è. Se la maternità è un prisma, nessun lato merita di essere lasciato in ombra. Lasciare qui questa testimonianza oggi, esattamente come accoglierla, è un atto di coraggio. Ecco, forse affinché le cose cambino, dal coraggio non possiamo proprio esimerci. Grazie, grazie Donata. Ti chiedo giusto un ultimo commento rispetto al servizio del salotto delle mamme. Com'è andato il dopo?
Io credo che sia dispiaciuto a tutte le persone che frequentavano il salotto il fatto che a un certo punto il contatto col salotto in presenza si è perso. È vero che dopo l'anno del bambino è molto difficile continuare a frequentare in presenza per due motivi sostanziali. Il primo è che intorno ai 10-12 mesi del bambino più o meno tutte le mamme ritornano a lavorare e quindi i bambini vengono iscritti al nido, perché appunto si torna al lavoro e quindi non c'è più il tempo materiale per andare ad incontrarsi con le mamme. E l'altro motivo fondamentalmente è che nel momento in cui i bambini iniziano a camminare è più difficile prendersi quegli spazi per sé insieme anche magari alle altre mamme, perché devi sempre stare un po' attenta a vedere che lui non si faccia male, che non faccia male agli altri bambini. Cioè io penso, per esempio, se mettessi Alessio Gregorio in quella stanza con i bambini sdraiati per terra, li calpesterebbe tutti. Cioè questo è un po' la cosa. Comunque, questa è una perdita forte, io la chiamerei proprio una perdita, perché comunque quando vai al salotto non è solo una questione di incontro con madri, la questione è che tu hai anche una figura formata, una figura super empatica, che è Flavia, che è lì, che ti chiarisce i dubbi, che ti coccola, che ti aiuta nel confronto con le altre mamme, perché non è una cosa facile il confronto con le altre mamme, ed è una cosa di un prezioso assoluto. Perdi tantissima parte di questa socialità nel momento in cui abbandoni il salotto, positiva e buona, perché è vero che poi entri nei gruppi WhatsApp delle scuole soprattutto, cioè io ho due figli per cui sono nella gruppo WhatsApp del nido e nel gruppo WhatsApp della scuola materna, però non sono posti dove ci possa essere un confronto, prima di tutto perché le persone di questi gruppi sono estremamente diverse per provenienza, per sensibilità, con necessità diverse, quindi o è un banale scambiarsi informazioni su quello che è la vita scolastica, oppure a volte si trovi anche dei gruppi in cui ad un certo punto inizia a instillarsi un sistema di potere per cui c'è una persona che decide di prendere il controllo del gruppo, e quindi nel momento in cui c'è questo controllo del gruppo tu non hai più una libertà di espressione, perché la libertà di espressione viene sostanzialmente mediata da questa persona che decide lei cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questa cosa è molto dolorosa e difficile alla fine. L'altra cosa invece che può succedere è che la gente va a cercare delle risposte sui gruppi Facebook o sui gruppi Instagram, dove a volte o ti viene chiesto di partecipare dal punto di vista anche economico, quindi ci si chiede un'iscrizione, o comunque si installano anche lì delle dinamiche molto tossiche, delle dinamiche di potere, in cui non sempre c'è la libertà di espressione neanche lì. Quindi questa libertà, questa accoglienza che il salotto ha è una cosa che non trovi più, anche perché poi giustamente ci si interroga anche, si può ricreare magari la sera dopo il lavoro, però la sera dopo il lavoro uno torna a casa stanco e magari ha solo un'ora di tempo per stare col proprio figlio e tu dici io voglio stare con mio figlio, non ho magari il tempo e la voglia di uscire a incontrare altre mamme in questo contesto. Però quello che rimane sicuramente è che è che Flavia rimane comunque un posto sicuro, rimane comunque una persona che quando tu hai bisogno gli scrivi c'è. Il gruppo WhatsApp rimane, fa tanto, ma certo manca la parte di incontrarsi di persona. Però è stato bello sapere che esiste un posto sicuro in cui si può sempre tornare, anche se i bambini sono grandi, e in cui sentirsi accolti e veramente coccolati. Io dico, è una cosa preziosa e ed è difficile pensarla per bambini più grandi, ma sarebbe veramente una cosa veramente bellissima.
Grazie Donata, grazie di cuore, il tuo modo di raccontarti è sempre particolarmente toccante, devo dire, quindi grazie davvero. Passiamo ora alla testimonianza di Greta. Greta, ti ho visto annuire per tutto il tempo, esattamente come me, ascoltando Donata. Greta ci racconta oggi di come i suoi ritmi da mamma lavoratrice abbiano agito sul legame col suo bambino e di come una buona comunicazione col partner può essere l'antidoto, a volte, alla pratica di innalzare muri di sovraccarico e solitudine che spesso caratterizzano le famiglie. Prima di iniziare ad addentrarci su questo, Greta, chiedo anche a te, cos'è per te il carico mentale?
Io volevo fare una piccolissima premessa, perché da sempre nella mia vita ho la passione della scrittura e quindi da sempre io mi sono scritta dei diari, mi scrivo tantissimo, un po' per tenere traccia dei miei pensieri, di quello che vivo e sicuramente nel periodo della mia gravidanza, poi nel postparto sono stati periodi di grandissimi cambiamenti e la scrittura mi è proprio servita per tenere traccia, per rielaborare, anche per buttare fuori la rabbia, la solitudine. Ma poi per me nella vita scrivermi è poi la chiave un po' per trovare il posto giusto e la modalità giusta per poi parlare e portar fuori da me quello che mi si muove nella pancia, e quindi questo sicuramente è la chiave un po' anche nel rapporto con mio marito. E proprio parlando del salotto delle mamme, a luglio dell'anno scorso, quindi giusto un anno fa, sul gruppo del salotto delle mamme, sul gruppo WhatsApp, si parlava di carico mentale. Non mi ricordo chi aveva scritto: ho bisogno di confrontarmi su questa cosa, sento un peso gigantesco. E quindi tra noi mamme c'eravamo un po' scambiate dei messaggi su cosa ne pensavamo, come ci sentivamo, quali erano i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Allora sono andata a riprendere quella conversazione e quindi provo a leggervelo. Mi sono fatta questa domanda per poi raccontarvi quello che da un anno e mezzo stiamo vivendo. Che cos'è per me il carico mentale? Il carico mentale è tutto il senso di responsabilità di gestire, incastrare, organizzare la casa, la famiglia, Greta donna, i miei amici, la mia famiglia allargata, tutto quello che ruota intorno a me, ma che poi ruota intorno a noi, quindi me, Luca e Lorenzo. Luca mio marito, Lorenzo mio figlio. E quindi incastrare le spese, le bollette, la gestione delle relazioni. Ah, ma ti sei ricordato quella cosa? No, però quando vediamo quella persona? Ma mi ha chiesto se ci vediamo un mese fa, quando è che possiamo incastrarlo? Hai pensato a quello? Quindi tutto quello che ruota intorno a noi. Non è il lavoro pratico il carico mentale, perché su quello io sento di avere un buonissimo braccio destro, un alleato straordinario, nel senso che Luca è molto molto presente ed è proprio il suo, cioè la parte pratica è proprio il suo pezzo, quindi lui è proprio bravo a gestirlo. Infatti io mi sento fortunata perché tante volte la parte pratica non me ne devo occupare, quindi posso anche proprio spostare l'attenzione. Ma tutto il carico mentale dell'organizzare, tenere in piedi tutto è in capo a me. E adesso mentre vi racconto questa cosa mi viene in mente che tante persone attorno a me mi dicono: cavoli, ma tu sei fortunatissimo, oppure voi siete fortunati, siete molto affiatati, siete molto presenti, vi dividete bene i carichi. Sì, perché il lavoro pratico si vede, il carico mentale invece no. È tutto il lavoro silenzioso che ci sta dietro, ma che ha un impatto devastante e pesante su me come donna, su me come moglie e su me come mamma. Difficile da riassumere in un messaggio, ma purtroppo non potrò più venire al salotto perché a settembre riprenderò a lavorare in presenza, quindi tutti i giorni in ufficio, quindi proverò a scrivervi. Mi aiuta spesso a scrivere, infatti scrivo un diario per buttare fuori, per rileggere, per lasciare traccia, ma forse anche per prendere le distanze. Ci sono due dimensioni che mi pesano molto nel carico materno. Faccio una premessa perché forse aiuta a capire meglio. Io non allatto al seno e questo mi ha svincolata e mi svincola molto perché Luca si è preso il carico dell'allattamento in toto, quando ovviamente è presente e fino a che Lorenzo si svegliava di notte. Quello che però mi affatica molto è che nonostante Luca sia molto presente non pensa oltre. Non so come spiegare questa frase, ma il pensiero è sempre nel qui ed ora e quindi davvero non anticipa. Non anticipa mai. Mi ritrovo molto spesso a pensare da sola. Mi ritrovo a fare liste infinite di cose da fare e mi sento sempre sopraffatta dal pensiero. La mia testa non si ferma mai, anche quando sono al lavoro. E anche quando poi mi fermo e decido di non fare delle cose. Quando io mi fermo, rimangono i buchi. Che poi, questi buchi non è che fanno stare male né me, né Luca, né Lorenzo. Ma ci rallentano la vita. E poi ci troviamo a correre per mettere le pezze. Io e Luca parliamo tantissimo. Io non ho freni nella comunicazione e molto spesso però mi sento un po' sola. Che sola non lo sono, ma nel carico del pensiero un po' sì. Luca ogni volta mi ripete che non lo fa con dolo, ma davvero non riesce a viaggiare ai miei ritmi. Qua faccio un piccolo inciso, perché rileggendo quest'ultima frase che avevo scritto un anno fa, mi viene in mente quante volte Luca mi dice «Ma come fai a viaggiare questi ritmi? Ma io non riesco ad andare così veloce, io ci provo, ma non riesco proprio a pensare come te». E quindi questa è un'altra piccola riflessione che volevo portare rispetto al carico mentale, a come io mi percepisco e sento rispetto a questo tema gigantesco, è che forse io mi sono detta che dovevo prendermeli io questi pezzi e come diceva prima Donata, perché miro alla perfezione che tutti ti chiedono, tutti vogliono che tu sia sul pezzo, che tu sia perfetta, che non ci siano buchi, che non ti perdi un pezzo e io mi sono presa quei pezzi e non ho permesso a Luca che prima di tutto ci fossero quei buchi e seconda cosa che Luca li colmasse con il suo modo, con il proprio modo e non riuscivo proprio e alle volte faccio ancora fatica ma provo a rallentare ad uscire dal loop di gestire tutto, avere tutto sotto controllo e quindi anche quando sono al lavoro la mia testa viaggia a 500.000 e anche quando, non so, la sera mi capita di mettermi nel letto, mi sdraio, mi rilasso, Lorenzo sta dormendo, ho a posto, cioè ho sistemato perché mi piace avere la casa sistemata prima di andare a dormire, mi metto nel letto e dico, aspetta, cos'è che dovevo fare? No. Allora ho imparato a fermarmi e a dirmi, no, alt, lascia, ci pensi domani, lascia il buco, il vuoto non è un male, però è tutto un lavoro interiore, di dialogo proprio interiore, perché se no non si esce da questo loop che è della società performante, che ti vuole perfetta. E poi ci sono delle volte che scatto ma proprio in malo modo, anche nei confronti di Luca, provo a chiedergli scusa e perché vorrei mirare sempre a quella perfezione, che poi quella perfezione è solamente nella mia testa. Quindi abbiamo deciso che ci dedichiamo degli spazi dove proviamo a dirci quello che abbiamo nella pancia, quello che abbiamo nella testa, così l'altro aiuta l'altra persona a fermarsi e decidiamo insieme chi si prende i pezzi di responsabilità.
Il messaggio che hai ritrovato è particolarmente emozionante, un po' come se ritrovassimo messaggi in bottiglia che lanciamo nel mare di disperazione, in alcuni momenti letteralmente disperazione, e questo ti permette di riacciuffare un po' dei pezzi di te e confrontarli con la te contemporanea. Questo io l'ho trovato sempre particolarmente arricchente, seppur doloroso, perché sicuramente prevede l'attraversamento di una fase dolorosa o comunque difficile. Visto che, come ci dicevamo, il carico mentale assume forme diverse per tutti e tutte, qual è il tipo di soluzione che tu e il tuo compagno, tuo marito, siete riusciti a trovare?
C'è stato un momento che io avevo la testa troppo troppo piena, anche perché rientrando al lavoro, che Lorenzo aveva soli 3 mesi, la società si aspettava prima di tutto che Greta, lavoratrice, rientrasse al lavoro come Greta prima dell'arrivo di Lorenzo e così non era. E in più io ero veramente sopraffatta da i tanti pensieri, tenere insieme tutto quanto e tutti quanti. E quindi a un certo punto, forse per la sensibilità di Luca, lui è arrivato proprio a dirmi: ok, fermiamoci un attimo, perché così ci facciamo solo del male. E quindi un po' insieme, un po' anche confrontandoci con degli amici o con la nostra famiglia, abbiamo provato a trovare delle strategie. La prima strategia che abbiamo trovato la chiamiamo momento agende. Cioè proprio ci diciamo: non abbiamo fatto il momento agende. Di solito succede la domenica pomeriggio e la domenica sera. Faccio una piccola premessa. Io lavoro a tempo pieno e con un contratto, cioè sono una lavoratrice dipendente. Luca è un libero professionista, quindi dobbiamo proprio incastrare anche ritmi ed esigenze lavorative molto diverse. Quindi nel momento agende incastriamo la settimana che viene con gli impegni di Luca, gli impegni miei di lavoro, gli impegni di Lorenzo, quindi chi lo porta al nido quel giorno, chi lo va a prendere, e poi ci dividiamo proprio le cose da fare, la spesa, oppure c'è da pensare a quella cosa lì, oppure in questa settimana ci sono queste scadenze, quindi sia cose pratiche sia anche poi pensieri più, cioè cose da fare più astratte. E abbiamo deciso che nel momento agende ci prendiamo la responsabilità in base al nostro tempo reale. E questo è un altro tema gigantesco sul carico mentale, perché viviamo in una società dove pare che tutti abbiano il tempo libero e che abbiano il tempo necessario per incastrare tutto. In realtà, per sgonfiare quell'idea di perfezione che io avevo nella mente, abbiamo dovuto fare tutto un lavoro per dirci: la nostra vita non è uguale alla vita delle persone che vediamo soprattutto sui social, e quindi abbassiamo le aspettative. E quindi il tempo reale a disposizione è importantissimo da dircelo. Quindi se io esco la mattina alle 8:15 e torno alle 6:30 perché lavoro tutte quelle ore, il mio tempo reale non può essere uguale al tempo reale di un'altra mamma che invece ha altri ritmi. E quindi per noi è stato importantissimo prenderci proprio la responsabilità sul tempo che abbiamo a disposizione. In modo molto schietto ce lo diciamo: questa settimana io non ho tempo da dedicare a questa cosa qui, non ti offendere, ci penserai tu. L'altra cosa importantissima che ha influito positivamente, secondo me, sull'alleggerire o comunque provare, perché è tutto un allenamento costante, è prenderci dei momenti per noi, che sono dei momenti tutti nostri, sia come coppia che come singoli. Perché abbiamo visto che se facciamo così stiamo meglio, sia con noi stessi, sia nella relazione di coppia, sia poi nella relazione con Lorenzo, perché tutto diventa più semplice e più, passatemi il termine, leggero, e senza la pesantezza anche della rabbia che invece se tu non ti dedichi questi momenti può, cioè io mi sentivo proprio che quando non avevamo questi momenti io mi caricavo di una rabbia interiore, che però era una rabbia dettata da un po' il mio desiderio che non riuscivo a tirar fuori, ma me la caricavo dentro. Quindi diventa meno faticoso sia nella gestione anche delle nostre vite private, perché per noi è importante rimanere Greta e Luca, che hanno i propri bisogni, come magari vedere i nostri amici singolarmente, o per esempio per noi è importante allenarci, prenderci cura di noi. Questa è una cosa che sentiamo di essere molto molto fortunati, perché possiamo prenderci del tempo per noi, perché abbiamo anche quattro nonni a disposizione e che sono sempre davvero sempre molto presenti, e siamo riusciti a condividere con loro anche l'importanza di questi momenti per noi come singoli, per noi come coppia, nel raccontargli come noi vogliamo vivere la nostra genitorialità, che è nettamente diversa da come l'hanno vissuta loro. Ma dall'altra parte abbiamo trovato quattro nonni che ci hanno ascoltato e hanno provato a venirci incontro. Quando facciamo il momento agende e uno dice: questa cosa ci penso io, una regola che ci siamo messi pensi, soprattutto Luca l'ha messa a me, è che l'altro stacca il pensiero, perché io anche quando Luca mi diceva questa cosa ci penso io, la mia testa diceva chissà se l'ha fatto. A un certo punto lui mi ha detto, però è proprio un allenamento di fiducia verso di me. Se ti dico che ci penso io, ma ti devi fidare anche del fatto che questa cosa la faccio io, ma la gestirò come ce l'ho in mente io. Perché io ho un pensiero e io voglio metterci il mio, non il tuo, nella decisione che prendo. Poi ovviamente ci sono le scelte grosse della vita che condividiamo, però è proprio anche un allenamento di fiducia verso l'altro. E questo ha aiutato sul carico mentale a lungo termine. Perché uno prima di tutto alleggerisci il pensiero e l'altro pezzettino è perché ti fidi del pezzo che l'altro ci mette, sia nella gestione della casa, sia nella gestione delle responsabilità, nelle prese poi di posizione anche rispetto a Lorenzo. L'ultimo pezzettino, come provavo ad accennare prima, che ha sicuramente influenzato tantissimo sul carico mentale è proprio i nostri spazi. Abbiamo deciso che almeno una volta al mese ci dedichiamo del tempo solo nostro e quindi proprio usciamo io e Luca come coppia, ci prendiamo proprio un momento. E seconda cosa, almeno una volta a settimana proviamo a ritagliarci un momento come singoli. Quindi per me, per esempio, lavorando tutti i giorni 38-40 ore a settimana, ho una pausa pranzo abbastanza lunga e lì riesco ad allenarmi e questo mi dà una boccata d'aria perché è proprio tempo solo per me, solo io e me stessa. O per esempio, su questo mi sento anche abbastanza fortunata, riesco a ritagliarmi il tempo con le mie amiche, quindi proviamo nel momento agende a incastrare i miei desideri che sono uscire con le mie amiche oppure anche banalmente andare dall'estetista che è una presa, cioè è come prendermi cura di me o anche solamente farmi una passeggiata da sola senza nessuno, senza dover pensare proprio a niente. L'ultimo così pensiero che volevo un po' condividere è che rispetto al carico mentale io ho dovuto e sto facendo un lavoro gigantesco sul senso di colpa, perché viviamo in una società dove tutti sono pronti a giudicarti, a puntare il dito, a farti domande scomode che poi ti fanno queste domande ma non perché realmente sono interessati a capire come fai a essere tu genitore, cioè non gliene frega niente, ma sono pronti a farti delle domande per poi puntarti il dito o dire ma guarda quella cosa fa. E quindi per tanto tempo mi sono sentita in colpa perché sentivo la necessità di voler coltivare la mia parte di coppia e la mia parte di Greta donna e per molto tempo mi sono sentita in colpa perché questa società la considera un po' come un concetto egoistico, quindi tu sei diventata madre e quindi tu devi essere devota al tuo tempo, è devoto a tuo figlio e alla tua famiglia. Io mi sono sentita per tanto tempo sbagliata quando invece per me i miei spazi, i nostri spazi come coppia sono una cosa importante e quindi l'allenamento che io sto facendo continuamente e anche sicuramente con l'aiuto di Luca è di non sentirmi in colpa, perché questo invece influisce negativamente, il mio senso di colpa influisce negativamente sul carico mentale e sulla gestione poi di tutto quanto.
Mi è molto piaciuto l'allenamento di fiducia che Luca ti ha chiesto e trovo che le famiglie non possano che esistere come squadra, soprattutto nella società della performance di oggi, dove ognuno in casa fa quel che può, ma comunque fa. E fa per reggere le mura della casa in cui la famiglia nasce, cresce e vive. Ora ti farò una domanda un po' delicata. È successo che il carico mentale abbia influito, e se sì, quanto, se ti va di raccontarcelo, sul rapporto con tuo figlio?
Allora, questa è una domanda, come dicevi, sì, è delicata. Tocca delle corde che mi fanno emozionare. Quindi provo a raccontarvi quello che è il mio vissuto. Quando aspettavo Lorenzo, mi sono sempre detta passerò tanto tempo con lui, il mio tempo sarà di qualità, non mi voglio perdere neanche un minuto, voglio essere il suo punto di riferimento. Ho sempre sognato e idealizzato questo momento. Poi la vita reale è entrata a gamba tesa e mi ha messo di fronte al mio carico mentale e al dover ricontrattare un po' la forma di genitorialità che io avevo sempre un po' pensato e immaginato. Sono rientrata al lavoro che Lorenzo aveva 3 mesi, perché non mi potevo permettere e la nostra famiglia non si poteva permettere che io stessi in maternità e quindi di percepire solo il 30% di congedo parentale. E quindi io come donna, io come mamma sono rientrata in un mondo che si aspettava una Greta prestazionale come è sempre stata. E questo sicuramente ha influito anche sul rapporto con Lorenzo. Io sto fuori tutto il giorno e quando torno a casa ho in mente tutte le cose da fare. E quindi magari arrivo a casa alle 6:30, c'è da cucinare, preparare le cose per il giorno dopo, dar da mangiare a Lorenzo, metterlo a dormire. Invece Luca torna a casa e a lui non interessa se la cena è pronta alle 20 in punto, se c'è il carboidrato perfettamente bilanciato con la proteina, come ti dice l'influencer number one sull'alimentazione dei bambini, o non gli interessa se le lavatrici sono fatte o se c'è da passare il pavimento. Lui appena torna a casa si gode Lorenzo, si butta per terra, sta con lui e io vorrei quel pezzo lì, io lo desidero tutti i giorni e quindi sicuramente il mio carico mentale ha influito sulla relazione con Lorenzo. Poi c'è stato un momento dove io mi sono detta: ma io ci soffro troppo perché non ho il tempo di qualità che ho sempre desiderato nella mia vita. Cosa posso fare io per ritagliarmi un pezzo che mi fa stare bene? Perché questa cosa mi fa stare tanto male che non ho il tempo necessario di qualità per stare con mio figlio. E quindi ho dovuto rinunciare a un pezzo del mio lavoro e prendermi 2 giorni il pomeriggio dove, chiedendo un congedo ad ore, un congedo parentale ad ore, io mi ritaglio del tempo come donna lavoratrice per dedicare del tempo di qualità a mio figlio. Così io dalle 3 alle 5:30 riesco a stare con mio figlio, ovviamente in un orario che è lavorativo, in un orario dove una donna o comunque un essere umano di solito sta al lavoro. Io l'ho dovuto ritagliare per poter dedicare del tempo a Lorenzo, perché sento che anche lui ha bisogno di avere il tempo con me, ma soprattutto per stare, cioè per dare fiato, per dare un po' di leggerezza anche a tutto il carico mentale e quindi stare anche io, prendermi quel tempo di qualità con Lorenzo. Mi rendo conto di essere fortunata perché ci sono mamme che non possono farlo, perché effettivamente io ho un posto di lavoro d'oro dove questa cosa mi è stata concessa e perché la mia capa condivide la mia scelta in quanto mamma anche lei, quindi la mia fortuna è anche che ho un capo che è una donna e questo secondo me fa la differenza anche sul mondo del lavoro. Però tutto questo sicuramente ha influito sul rapporto con Lorenzo, che ad oggi effettivamente ha un attaccamento molto più forte con il suo papà e io ho dovuto fare un lavoro enorme su questo, anche per difendermi un po' dai commenti stereotipati della gente che dice: ah cavoli, com'è attaccato al suo papà, ma non dovrebbe esserlo con la mamma? Beh certo, tu hai scelto di tornare al lavoro che lui aveva 3 mesi, beh poi non lo hai allattato, quindi è ovvio che è più attaccato al suo papà.
Guarda, hai concluso in maniera talmente eloquente che forse non mi sento di aggiungere altro se non un profondissimo ringraziamento per raccontarti sempre così generosamente e spero di rivedervi prestissimo. Grazie di cuore ragazze.
Grazie mille a te e grazie Donata, perché è bello ritrovarsi.
Grazie mille Francesca, grazie mille Greta, anch'io sono molto felice di ritrovare un pezzo del salotto e di poterci confrontare.
Dopo 2 testimonianze così generosamente, profondamente esposte e rappresentative di una fetta considerevole di madri alle prese con piovre e tentacoli, a noi non resta che tirare le fila e provare a immaginare l'unico futuro possibile, quello migliore. Quello che in seno ha le soluzioni, per affrontare efficacemente il carico mentale delle madri è necessario un cambiamento radicale delle politiche pubbliche e delle norme sociali. Questo include la promozione di un modello di condivisione equa delle responsabilità domestiche e di cura tra uomini e donne, l'implementazione di congedi parentali retribuiti per entrambi i genitori e il potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia. Quello che dobbiamo tenere a mente è che la lotta contro il carico mentale delle madri in Italia è una battaglia per la giustizia sociale e per la costruzione di una società veramente più equa. Solo attraverso un impegno collettivo e una volontà politica decisa potremmo spezzare le catene dell'oppressione e creare un futuro in cui le madri possano vivere e prosperare senza il peso schiacciante del carico mentale. La famiglia è cooperazione, anche la società è cooperazione, perché non è che una famiglia più grande nella più luminosa delle utopie. Le utopie però non sono sempre irrealizzabili. Io questo me lo voglio ricordare. Della maternità è un podcast scritto da Francesca Bubba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su tutte le principali piattaforme.